musica organizzata, diciamo, nel 2020, questi mesi passati in cui scuole, abbiamo potuto celebrare l'Eucaristia, partecipare all'Eucaristia con l'Italia, ma non stato in casa, eccetera, potevamo comunque però fare memoria della parte dell'Eucaristia, ma della data di ieri, cioè quindi del servizio, il fatto che comunque ciascuno di noi può essere in presenza a servizio del prossimo, magari del vicino di casa che aveva bisogno, che è malato, che o recuperato. Quindi cercare di ricordarci che l'Eucaristia è importantissima, ma non è fine a se stessa, ecco, quindi non abbiamo potuto cercare l'Eucaristia, ma potevamo vivere dalla base di Dio. Questo mi sembrava che
sì, sì, sì. Non si esaurisce in un rito, ecco, mettiamolo in questi termini. Non...
Cioè, anzi, la Madre dei Piedi è stata istituita comunque nella stessa occasione, il modo in cui possiamo portare di fuori, verso gli altri, l'Eucaristia, no? Che viviamo personalmente. E questo mi sembra molto bello. E poi, quando dicevi della soglia, mi è venuto in mente che durante la diciamo l'ultima assemblea nazionale, nella relazione di Tuffelli, l'ex presidente, lui parlava di c'è bisogno che questa pandemia distrugge i nervi scoperti che avevamo già, che anche la Chiesa aveva, e che c'è bisogno di una nuova ripartenza, deve cambiare la nostra prospettiva. Diceva, sono decenni che anche come Chiesa, come laici, studiamo come possiamo portare il Signore agli altri, no? Come possiamo far conoscere il Signore agli altri. Ma il Signore è già il mezzo agli altri. Siamo noi che ci dobbiamo rendere conto che il Signore non sta né dentro la Chiesa, neanche sul sagrato. Il Signore è già in mezzo a tutti. Quindi siamo noi che dobbiamo riconoscere negli altri il Signore. Quindi qua, il discorso che tu facevi, che cosa ci rende cristiani, ci rende cristiani, il fatto di saper riconoscere nel fratello che c'è lo Spirito Santo, che c'è Cristo, no? E il Cuffelli dice la stessa cosa, intanto che non possiamo senz'altro pensare di essere missionari stando più nelle nostre chiese a celebrare le nostre messe di Dio, nelle sacrestie, ma che il Signore da fuori ci ha preceduto, ci precede, e sta a noi renderlo più vivo di quello che è già, che già è già dentro le persone. È un cambio radicale di prospettiva. Già avevo detto per noi che forse certi discorsi che abbiamo sempre masticati, ma in generale proprio per la Chiesa, per l'intera umanità,
assolutamente. Ma io ritengo che forse l'associazione, per la sua qualità laicale, per la per un'identità che non si basa su non so, un uomo forte al comando, un'idea di qualcuno, no? Cioè, io ritengo che avrebbe delle carte da spendere importanti proprio su questa cosa qua, proprio per la sua, quando si dice la popolarità, no? Popolarità nel senso buono, ecco, vuol dire questo, vuol dire che sa veramente stare in mezzo al popolo, riconoscere la presenza del Signore in mezzo al popolo, non ha bisogno di fare una missione al popolo l'Azione Cattolica, perché c'è già, ecco, c'è già dentro. Forse c'è bisogno però di far diventare questa cosa una consapevolezza, di come formarsi a questa cosa, di avere una spiritualità, ecco, in questo senso, perché chiaramente, lo dicevamo stamattina un po', no? Anche sulle questioni identitarie, chiaramente veniamo da una stagione dove gli elementi identitari magari erano più forti, più o aggreganti, ecco, mettetele in questi termini qui, però non possono essere più spesi negli stessi termini, cioè bisogna rileggersi nel tempo cambiato.
Abbiamo un intervento da casa. Intervento da casa. Flavio vuole di nuovo.
Ecco. Detto così sembra che vabbè. No, vabbè, mi veniva in mente il
non so da dove esce.
Vai. Ecco, io provo qua. Mi veniva da pensare che tutto, di nuovo, la nostra struttura, il nostro modo di pensarci, come giustamente dicevi, curare quelli che ci sono, era proprio in una visione diversa, in una realtà molto diversa. E penso anche che anche i riti, anche tutte le pratiche che facevamo, venendo da centinaia di anni, per cui chi è dentro la Chiesa si salva, chi è fuori la Chiesa non si salva, erano, come dire, qualche cosa per cercare di assicurarsi la vita eterna, no? In qualche misura. Lo scoprirci uguali agli altri, molto più fratelli rispetto a quello che quella visione ci dava, perché quella visione ci dava che in base appunto alle opere che facevamo avevamo la garanzia o meno di una salvezza. E col Concilio Vaticano II e, come dire, anche con le esperienze, per cui che tu sia cristiano o che tu non sia cristiano, la pandemia ti prende uguale, che tu sia cristiano o che tu non sia cristiano, trovi lavoro o non trovi lavoro, cioè hai una condizione già oggi che è molto più paritaria rispetto a quello che appunto negli ultimi secoli si era un po' creato, e ovviamente le persone si chiedono ma perché dovrei stare in questi tipi di ambienti, fare questo tipo di incontri, eccetera, eccetera, no? Quindi a questo punto diventa, secondo me, più centrale il nostro modo di vivere la nostra esperienza di fede. Quello che Papa Francesco ci dice fortemente con l'Evangelii Gaudium, cioè se io sono una persona gioiosa, sono una persona di speranza, riesco a esserlo, se io mi incontro con i miei fratelli perché nell'incontrarci a livello associativo, per esempio, o la domenica messa, questa cosa mi dà un'energia, mi dà un qualche modo di vivere che gli altri vedono interessante, allora a quel punto lì si creano delle domande, però torno a pensare che sul pratico, la domanda finale, una domanda che hai fatto qualche minuto fa, poi concretamente come cosa siamo chiamati a vivere, a fare, diventa veramente una sfida epocale, perché invitare delle persone ad avere una costanza, perché noi lo scopriamo che poi è molto anche la costanza nello stare accanto alla parola, nello starsi accanto tra fratelli, che ti fa vedere e toccare e respirare dei frutti che sono inspiegabili, che non puoi spiegare a parole, che li puoi soltanto sperimentare, e questo inevitabilmente ci porterà a essere piccolo resto, più di quello che siamo ancora oggi, e non so se siamo tanto in grado di reggere questo tipo di frustrazione, perché nel momento in cui noi stiamo dicendo che queste sono le cose importanti, allo stesso tempo sotto sotto vorremmo tanto che alle persone bastasse questo ragionamento perché continuassero a stare in questo tipo di percorso, però di fatto appunto un pochettino sta saltando tutto. Inventarsi e crederci, avere una tranquillità di fondo su queste novità, credo che sia la grande sfida del parlarci insieme come in queste giornate qua, ecco, che sia quello di consolidare un non avere paura, non abbiate paura, che che appunto grazie, perché ci aiutiamo un pochettino a costruire facendoci questi discorsi.
Grazie.
Sì, non ho molto da aggiungere, condivido le osservazioni fatte, cioè chiaramente è proprio una necessità, no, di ripensarsi. E in fondo appunto il rischio dell'essere piccolo resto è quello di dover a tutti i costi resistere, no? Cioè dover a tutti i costi. Invece la conversione che si è chiesta è qualcosa di più interno, cioè, di come noi ci poniamo, di come noi siamo in relazione. Ho sempre in mente, anche questo va di Enzo Bieni, a una conferenza disse una frase di questo tipo: se le parole della Chiesa oggi non passano, non è perché non usano il linguaggio giusto, bisogna dirle più forti, o bisogna metterle in musica che i giovani possano ascoltare. Se le parole della Chiesa oggi non passano, è perché esse non dicono più niente a chi le pronuncia. Era un po' nello stomaco, no? Però è esattamente la nostra conversione, cioè è dire, ma per dire, per me quell'Eucaristia che celebro, quella preghiera che vivo, quel mio essere credente sul posto di lavoro, nella mia famiglia, scuola, dove vivo, dove faccio un servizio nella società e così via, è qualcosa che dice qualcosa alla mia vita, riesco ad alimentarla, se non riesco difficilmente dirà qualcosa agli altri. Ecco, per questo ci bisogna della conversione. Penso sia una dimensione spirituale importante. Qui di nuovo vedo l'opportunità associativa davvero significativa, perché personalmente, individualmente, uno sì, può mettersi a cercare qualcosa, tutto, ma il fatto di essere insieme, di potersi aiutare, di potersi formare su questi aspetti, penso che sia davvero una grande ricchezza, una grande ricchezza.
Nei giorni seguenti, dopo la morte di Dino Strada, tra le altre cose che ho letto, c'era: il mondo dovrebbe essere così, chi ha bisogno va aiutato. Credo che il fine dell'uomo, animale sociale, sia quello di aiutarsi, di generare. Noi forse come cristiani abbiamo la fortuna di avere un motivo per aiutare, o perlomeno più che un motivo, avere un qualche cosa che ci dà la forza di aiutare, un qualche cosa che ci fa riconoscere nell'altro il fratello di Cristo, che ci dà un motivo di più per aiutare. Abbiamo detto, l'abbiamo sentito e vediamo che anche parecchio gente di un cristiano non confessionale aiuta il fratello, proprio come l'uomo. Però il fatto di questo credo che ci possa aiutare molto. Io credo che anche ognuno di noi nella nostra vita possa dire di aver fatto, di vivere in un certo modo perché ha alle spalle una fede, ha alle spalle una vita, degli esempi che l'hanno portato a comportarsi questo. E questo credo che sia una grande fortuna aver avuto questi tempi davanti, e credo che sia un motivo per continuare. Come ricordava Barbara, il nostro vescovo ci ha messo in evidenza molto bene il fatto che andare a messa, nel sentire il certificato per dire andiamo a messa e ci sentiamo molto con la nostra voce, coscienza vale che non c'è proprio, anzi forse sapendo che dovremmo fare di più e non facciamo saranno sempre di più. Il fatto di andare a messa, essere, diciamo così, partecipare a campi del genere, alla dimensione cattolica, in cui ci aiutiamo ad avere ben fisso quello che è il nostro, quello che dobbiamo fare, questo è quello che dobbiamo fare. L'attenzione al fratello, qualcuno lo faccia come ritiene, come crede, però non possiamo dire sono forse io questo dire.
Non so quanti devo convertirsi,
Quanti che ti hanno la conversione
che fare a me? Sì, no, è una conversione, è una conversione della chiesa.
Perché io sono una potenza, una grossa potenza, ma anche perché
sono senza fatto. Cioè la difficoltà, non sono un sociologo, però la difficoltà che leggo è questa. E in fondo è come se anche come chiesa ragionassimo in termini piuttosto mondani, cioè in cui ognuno deve marcare il suo territorio, deve segnare qual è il suo spazio, deve darsi una sua caratterizzazione, una sua identità. Cioè, non vedo molto diverso questa cosa da quelli che si fanno i tatuaggi per mostrare che sono tatuati. Non so se sono tatuati. in fondo, cioè, è proprio il tipico del nostro tempo, no? Un tempo in cui le grandi idee, le grandi ideologie, no? Sono tutte un po' spappolate, no? Oggettivamente c'è un certo smarrimento, no? Generalizzato tutto. La ricerca è al leader carismatico, non soltanto nella Chiesa, ma proprio nel mondo, no? Il modo di reagire a questo qua. E la tentazione che abbiamo come Chiesa è di applicare un po' lo stesso modello, no? Per noi e loro, siamo diversi da loro, come citavo Maneskin, no? Come se dovessimo tutti i posti essere diversi da qualcuno. Forse l'identità cristiana, se vocazione alla fraternità, non può essere questo. Potrà essere certo un riconoscimento dell'alterità, ma in quella, diceva il Papa Francesco, in quella comunanza che ci affratella tutti, cioè l'appartenenza comune, esattamente come sorelle e fratelli. E quindi è una tentazione sottile questa, ma una tentazione che nella Chiesa suona come clericalismo, che altrove suonerà come nazionalismo, come, se ci pensate, ed è un rischio, è un rischio mondano di ragionare alla stessa maniera. Non so se...
Non interessa di tanto. Sì.
Nel
senso, cioè, però la cosa si fa di fare una determinata cosa,
però è tutto limitato nel tempo, cioè adesso va di moda
questo, allora si
quello in realtà è l'esito. Sì, questo che stai dicendo è l'esito, cioè l'esito di queste appartenenze forti di questo tipo qua, siccome non possono essere totalizzanti per la vita, perché un'appartenenza per la vita, per essere totalizzante, deve essere inclusiva, altrimenti diventa patologica. Se io divento nazionalista per la vita, divento nazista, cioè vado fuori dalla. Allora poi l'esito è quello, l'esito è che adesso sono infatuato di Padre Pio, con tutto rispetto, San Padre anche ancora, adesso quindi è tutto Padre Pio, poi un altro giorno ci sarà un'apparizione non so dove e ci sarà questo. E anche qui la sfida, l'associazione è grossa, la sfida è grossa perché penso che veramente, cioè il fatto di mantenersi popolari, mantenersi parrocchiali, mantenersi democratici, mantenersi laicali, è proprio un continuo riconoscere, no? Credo sia in fondo un continuo riconoscere una fratellanza che è prima di ogni scelta, di ogni appartenenza. Allora, io riuscirò davvero ad appartenere se riesco a mantenermi in quella fraternità. Se non ci riesco, mi illudo di essere diverso da loro. Quando citavi custode di mio fratello, voi sapete che la storia di Caino e Abele parte male fin dall'inizio, malissimo. Avete fatto la cosa proprio in realtà, quindi ve l'hanno già spiegato.
Abbiamo fatto sul limite.
Ok. Per cui. Lo vediamo. Abele vuol dire nullità. Cioè, Caino vuol dire proprietà. Cioè, Eva chiama i suoi figli uno proprietà e l'altro nullità. Ma santo cielo, cioè, non è che cominciasse da qui. No. No, cioè, voi capite, la parola Abele in ebraico è la stessa di vanità delle vanità. Abele degli Abeli. Il gioco di parole è la stessa parola, vanità, no? Per cui quando il Signore parla con Caino e lo obbliga ad accorgersi che esiste anche suo fratello Abele, non sta facendo altro che ricondurlo a una verità più fondamentale che non il suo nome proprietà e il nome di quell'altro nullità. E questo sono forse sposato mio fratello, in fondo è come se avessi detto: ma perché esiste mio fratello? Ecco, io penso che la nostra vocazione, il fondamento della nostra vocazione umana, cristiana, associativa, sia prima di tutto mantenere questa dimensione, cioè vedere sempre l'altro anzitutto come un fratello che esiste, che è accanto a me, che ha dei diritti, che ha dei bisogni, si diceva, no? Riconoscere i bisognosi, che ha riconoscere che lo Spirito di Dio agisce anche in lui. Però resto convinto, l'ho già detto prima, che per questo sia necessario formarsi, ma formarsi nel senso più pieno del termine, non semplicemente studiare, ma aiutarsi, mantenere l'animo desto, mantenere con una conversione continua, perché il clericalismo è il contrario, no, di questa cosa qua, è il chiudersi e dire adesso noi facciamo così, noi decidiamo così, noi controlliamo questo, e chi vuole adeguarsi deve non essere nostro fratello, ma adeguarsi al sistema, forse un po' semplicistica dire così, ma...
Però entra in questo sicuramente il grosso rischio di anni, credo che la comunità del percorso, cioè la comunità del carattere del posto, è sicuro di fatto di essere condizionata dalla mentalità mondiale. Due esempi, no? Uno va a segnare i temi a proposito del nazionalismo, cioè sulla
passante politico, di insinuare di nuovo, no, una visione nazionalistica a fronte di un processo di globalizzazione mondiale e anche completamente antistorico, ma ha preso fortissimo la sicurezza, la politica, ricordare. E sicuramente il fatto che questo nazionalismo sarà di nuovo, già da parte di alcuni, sarà di nuovo prossimamente forzato rispetto agli altri attori, non c'è la visto in alimento, il nazionalismo cattolico, il tentativo di cattolizzare il fascismo è un fenomeno che è immobilato. E l'altro, come la mentalità mondana ha fatto modificare l'atteggiamento dei nostri sport, prima magari visti in maniera obiettistica, adesso visti come insomma, se sono poveri saranno un po' colpa loro, no? Chi siamo noi per poterci occupare di gente che vive così, no? E quindi credo che la vita non sia una
cosa, no? Sì, sì. In effetti, ogni volta che finiamo per dire noi e loro, come hai citato nell'ultima frase, c'è qualcosa che non funziona. Cioè, ogni volta che stiamo mettendo una soglia, no? Quei fratelli non funzionano più, quando dici noi e loro non funziona più. Sono forse custodi di un fratello, ma chi è questo qua? Cosa vuole?
Invece ultimamente che parlavi di soglia, no? Di una signora che mi ha risposto bisogna che ci si sposti sulla soglia, no? E come cristiana laica mi chiedo qual è la mia soglia, nel senso che io non vivo nella chiesa, io vivo lavorando e avendo a che fare con tante persone, e anche quando da un punto di vista associativo dobbiamo pensare delle attività, tanto più in quest'ultimo anno in cui ho frequentato di più le persone del lavoro che non le persone della comunità parrocchiale, perché non potendo fare gruppi, non potendo fare attività, ho frequentato principalmente le persone con cui faccio un lavoro che era concesso, che si poteva fare, che... vivendo quindi a contatto con la loro vita, la nostra, la mia vita, la loro vita, con le paure, le difficoltà di tutto quest'anno, no? E quindi nel pensare le attività era ancora più labile questa soglia, perché il pensiero non era tanto, non riusciva a essere tanto in comunione con quelli che non vedevo, quindi con le persone della parrocchia o dell'associazione che magari ti sentivi, ma con cui non stavi vivendo effettivamente l'esperienza di vita, e invece veniva più facile pensare a qualcosa che sarebbe stato utile alle persone che avevo di fianco al lavoro, piuttosto che al supermercato, piuttosto che vicino di casa. E quindi questo discorso della soglia come laica mi è veramente... ultimamente è molto labile, molto mi chiedo quale possa essere davvero, quando anche Papa Francesco dice uscire dalle chiese, uscire, no? E se io sono già fuori, nel senso che bello, non ci sono più potuta stare, e quindi il mio essere è nel mondo in questo momento più che nella chiesa, e quindi questo discorso anche come ripensarci come comunità e come testimonianza, come tutto è davvero molto cambiato, la situazione in cui dove.
Sì, in fondo è provare a scoprire come, non so, le domande, i problemi che quelle persone che ho intorno sono le mie, cioè sono le mie stesse, e magari nella fede, perché appartengo a una comunità, riesco anche a farle risuonare diversamente in me, riesco anche a lasciare anche la parola di Dio, per esempio, gli illumini, però non per questo quella domanda lì non è quella che si fa il mio collega sul lavoro, anzi proprio lì che devo restare. Se facessi come per ritirarmi e dire lui si arrangi e io mi gestisco per conto mio, capiamo tutti che non funziona, ecco.
Sì, anzi, in questo periodo le paure e le sofferenze vissute che erano per tutti le stesse, e davvero mi sono sentita fortunata a sentirmi parte di una comunità e sentirmi figlia di Dio, nel senso che sapere non essere da sola in questa situazione davvero ha dato un modo diverso di poter affrontare queste cose qua. Sì.
Penso che sia anche la testimonianza che possiamo dare, anche senza forse tante parole, no? Però per dire il nostro essere credenti, poi non sembra sia così automatico. Nell'episodio, mentre parlavi, parlando con uno dei ragazzotti che girano sulla piazza del paese, 16-17 anni, c'era uno, insomma, praticamente vivace, un po' bestemmiatore, così e tutto. E non so se ho incontrato prima lui, poi il suo amico gli ha detto: ma dove è andato quello? Dico: ma non so, magari ce la fa una cosa. Gli ho detto: magari si può coinvolgere. Quello dice: ma quello lì, come dire, lascia perdere tutto. No, dico: dai, proviamoci. E questo ragazzo mi fa: ma dopo un prete, come dire, lei fa il suo mestiere, deve sempre vedere la parte migliore degli altri. Grazie per il complimento, non è che ci riesca, ecco, esattamente. Non funziona così. Però mi piaceva questa idea, no? Di dire, in fondo, quello che ci è chiesto è di poter cogliere sempre il meglio, se volete, il senso, ecco, in quelle domande, no? Dire: no, guarda, anch'io sono sulla stessa domanda. E non è neanche detto che, perché siamo credenti, abbiamo le risposte, no? Scrocchiamo le dita e tutto va a posto. Sarebbe un po' semplicistica forse una fede così, no? Forse quello che invece ci fa camminare, ci fa cercare la risposta, ci aiuta anche ad avere una direzione a cui andare.
Io sono alcune ore che sto riflettendo su... Si sente?
Sì, sì.
Sì. Allora, dicevo, sono alcune ore che sto riflettendo sul fatto che mi è occorso ieri alle 10 del mattino. Ieri alle 10 del mattino nella mia parrocchia, per iniziativa di uno della Chiesa Cattolica, ma non di grande cultura, però che ha sempre fatto il camionista, si è, ecco, ormai è 34, quindi insomma di una certa età, ha organizzato nella chiesetta, nella frazione sulla strada della Bogliona, chiamata volgarmente Santa Libera, ma in realtà dedicata a San Bernardo, una messa. La mia parrocchia, la diocesi di Acqui, ci passa due parroci di 84 anni, uno, 83, 82, non ti dico scusa, e quindi sono andati a cercarsi il prete, sono andati qui da diocesi di adesso sarà. Allora no, dicevo questo che
sembra una minaccia detta così.
ha organizzato questa iniziativa procurandosi naturalmente anche il prete per la celebrazione della messa alle 10 del mattino di venerdì, cioè ieri, in questa frazione, e mettere a messa la domenica, io non ho mai portato più di una trentina a farla grossa, ieri eravamo 50. Di questi che vengono messa la domenica, compreso me e mia moglie, che qui eravamo forse 5. Gli altri erano tutte persone che si vedono forse neanche a Natale e Pasqua. Ora io pensavo a questa faccenda, insomma, come questo personaggio sia riuscito, credo telefonando, avvertendo, insomma, è stato scritto anche alla porta della chiesa, ma insomma niente di più, ma se questi non vengono messi è chiaro che non va bene, almeno penso che non siano venuti apposta per leggere le comunicazioni alla porta della chiesa. Cioè pensavo quella che il Papa chiama la devozione popolare o anche in altra maniera, insomma. Cioè in sostanza ci sono persone che sono sulla soglia e che forse non gli va il modo con cui noi abbiamo di rivolgersi loro, quello che da loro pretendiamo, quello che anche implicitamente magari chiediamo, ma che comunque sentono una qualche, come si può dire, un qualche richiamo alla trascendenza. 50 di venerdì mattina non è una corsia, pure durante il periodo delle ferie, quindi insomma assolutamente più libere che non abitualmente, insomma. Però è un fatto che mi stupisce, mentre in altri periodi, in tempi meno, come si può dire, più antichi, di quando ero ragazzo, c'erano sì e no una ventina di persone a questa celebrazione del 20 di agosto che allora si faceva. Il parroco andava, insomma, per viva, in quella frazione abitavano molte, in quelle frazioni abitavano molte meno persone, oggi non più, insomma, molto meno rispetto al tempo. Mi chiedevo in sostanza che valore abbia e che cosa dobbiamo fare nei confronti, con quale atteggiamento assumere, insomma, nei confronti di tutta questa, come si può dire, zona grigia di persone che non sono ostili, ma che è difficile interpretare cosa e come vorrebbero partecipare. In qualche volta, in qualche modo partecipano. Nessuno, qui non c'è stato nessun intervento clericale, per un intervento solo laicale, fatto da laici, il prete è venuto perché qualcuno l'è andato a prendere a casa sua, l'ha portato lì, l'ha riportato a casa, quindi non ha neanche, diciamo, di sua iniziativa guidato quei 2 o 3 chilometri che lo so fare andare. Chiedo voi.
Scusa, Sarocco qua, no? Al Giove Sarocco,
sì, 16 agosto.
Questa piccola cappelletta che c'è qua sopra, ce l'aveva messa l'impero una volta l'anno. Ci saranno 150-200 persone. Alla Giove poi del quota sono 4-5. Cioè, io sono stata a Bologna in questi giorni a San Pietro, sono andata a messa domenica agli altri, abitando mio figlio, ed eravamo in 15. Al martedì era la messa della parrocchia, ma non si faceva niente, solo la messa, credo ci fossero state 100 persone, ma che mi diceva la mia suocera non si vedono mai. Però il giorno del corso, quel giorno vanno. No, ma non c'era niente, c'era solo la messa e basta. E lei, secondo me, è quella della
processione dei primi piani, dalla
quadra. E quindi, cioè, è una cosa, è giusto per consolarsi,
se non
è lì.
Ma
Ma quindi vuol dire che sia una devozione che c'è davanti agli altri.
Abbiamo anche ancora una domanda da casa.
Sì,
come stanno i preti? Come si vivono i preti in questa situazione? Che ruolo storico sentono di avere? Mi viene da chiederlo a te, che sei il vicario generale e anche.
Non sono più vicario generale da un anno, però grazie. E Don Gianni Torrizzo adesso, sì, sono stato vicario fino a...
Sì, lo so, ho letto per essere vicario,
però come vivono i preti? Chi più consapevolmente e chi meno, non necessariamente in proporzione all'età. Cioè, se qualcuno si rende più conto che c'è questo cambiamento in atto, qualcuno di meno, in fondo è una tentazione questa, non penso che sia una tentazione a più livelli, no? Cioè, lo dico nel senso che non sia solo clericale come tentazione, ma quello di dire, ma in fondo se io faccio la processione viene più gente, se io faccio la messa per il patrono o la cosa, che ben inteso non sono, ci manca ancora, cioè non sono, è che sono cose sbagliate e neanche si può puntare il dito, cioè non è che puoi dire tu sei venuto per San Rocco un anno che non ti vedo, non ha nessun senso. È chiaro che la comunità è un'altra cosa, sta un po' da un'altra parte, e non può neanche essere, e qui il problema anche di rendersene conto, opera solo del prete. Non è che perché il prete è bravo coinvolge, magari sì, in parte c'è anche un po' di carisma personale, però no, la comunità è fatta se c'è la comunità, se c'è chi in quella comunità lavora, si dà da fare, si aiuta, si prega insieme, si fa presente, no? Forse anche si fa fare telefonate a tutti quelli dicendo c'è la celebrazione, cosa celebravamo? San Bernardo, cosa celebravamo?
San Bernardo,
sì. No, pensavo ci fosse qualche altro santo locale,
no, qualcosa. No, San Bernardo.
Ah, ok, San Bernardo. Quindi, cioè, in questo senso, qualche volta anche con disagio, perché chiaramente una conversione di questo tipo anche magari ti toglie un po' la terra sotto i piedi, no? Cioè, dà l'idea di dire, ma adesso è più semplice aggiungere una messa che dire adesso
assolutamente è più semplice aggiungere che quello, perché sempre sta fatta con qualche messa. Dove?
Sì, no, sì, no, ma è bisogna aggiungere una messa che non dire adesso penso, non so come fare per sì, ma anche solo per dire mi rendo presente alle famiglie, cioè ancora presente un sacerdote che dice ma io ho smesso di fare gli incontri con i genitori dei ragazzi del catechismo perché intanto non vengono. Sì, ho capito che non vengono, ma cioè, la domanda è dire come faccio io a fare loro una proposta, come faccio io a trovare modo. E qualche volta c'è da arrendersi, a Pasqua l'anno scorso, sì, Pasqua 2020, ho mandato con WhatsApp a tutte le famiglie dicendo diverse cose durante la Quaresima, cercando di dire c'è questa una piccola preghiera, ho preferito non fare cose in streaming, così. E poi volevo mandare un piccolo rito da fare il Giovedì Santo, allora ho chiesto a una famiglia che conoscevo, gente che non viene mai in chiesa, dicendo ma cosa ne pensi, alla mamma, che sapevo era una piuttosto fantasia. Oh, che bello, dico ma ti mando il file, me lo aggiusto in cui modo da non mandare 80 pagine di roba che nessuno leggerà mai niente, no? Era un piccolo rito domestico da fare il Giovedì Santo, no? Per cui bisogna fare il pane al mattino, alla sera prima di cominciare a mangiare, andare fuori dalla porta, lavarsi le mani, così non fa male, lavare la porta invece che il sangue sulla porta, lavare la porta, poi entrare e spezzare il pane insieme. Però era bella l'idea, no? Di riprendere qualcosa del rito della Pasqua ebraica. Beh, ho chiesto a questa mamma, che carino, no, ho messo a posto, ho messo a posto il file e tutto da mandare. E poi l'unico feedback che ho avuto di persone che abbiano fatto effettivamente questo rito è il suo, cioè di questa signora che si è messa lì, ma poi fatto a casa. Ma che sono persone che mai avrei immaginato che si sarebbero messe diversamente a fare una cosa di questo tipo. Però ho detto, guarda, alla fine coinvolge una persona in questa cosa e questa scopre che non è che da lì in poi la sua famiglia viene messa tutte le domeniche, però capisci che veramente ci sono strade diverse, ecco. È la nostra difficoltà, oserei dire, non solo dei preti, ma di tutta la nostra comunità, no? Dello scoprire come questa uscita ci obbliga a percorrere sentieri che sono un po' nuovi, sono un po' inesplorati. Scoprire anche che ci sono persone che vivono un loro cammino, una loro fede, al di là delle nostre schematizzazioni, delle nostre aspettative. E questo, cioè, chiaramente ci obbliga a pensare appunto, non so che cos'è la parrocchia, i collaboratori, le cose, questi cerchi concentrici che dicevamo prima vengono un po' tutti sfasati, però questo è il tempo che viviamo, ecco. Questo è il tempo in cui il Signore ci ha messi e proviamo a rispondere a questo tempo, proviamo a vivere, vuol dire che ora si può vivere nel regno di Dio, non diversamente.
Ha perso una delle cose belle di questa giornata, oltre alle parole, alle riflessioni, si è fatto.
fatto che tu hai detto non ho delle risposte. E allora mi è venuto in mente questo, che forse l'atto pratico da cui possiamo cominciare è proprio questo qua, mettersi insieme con delle domande, ma delle domande vere, preti e laici insieme, perché i preti hanno, penso, non sono voglio mettermi a mi permetto, però mi sembra che siano un po' cresciuti con questo fatto di dover sempre dare delle risposte e di dover sempre insegnare, no? Un po' che quello che può essere il loro magistero, almeno io li ho percepiti un po' così. E questo dover dare delle risposte li ha un po' incasellati, che è un po' quello che i cristiani vivono nei confronti degli altri, no? E noi abbiamo la fede, ce lo dicono, e voi siete fortunati per avere la fede. In tanti casi la fede in questa pandemia non è che ha aiutato, perché le domande telefoni, perché aveva sì e all'altro no, perché quegli altri, quelli, oppure non so, pensando in Afghanistan, queste donne che. E dici, ma perché loro sì? E cos'è la provvidenza? Provare a rispondere a questa domanda, perché lo cristiano è difficile. E allora forse questo è il tempo di mettersi insieme con delle domande vere, cercando le risposte insieme, no? Senza dire io ho la mia risposta, tu hai la tua non mi va. E secondo me ci vorrebbe più coraggio, più coraggio. Perché lo diciamo tutti che sento di cambiare, da tanto che si sente, ma poi all'atto pratico quando si deve cambiare qualcosa e poi alla fine non cambia, no? Si rimane sempre di meno, cioè, riconoscere che è una povertà che è la nostra, no? Cioè la povertà che noi abbiamo, forse non è quella economica che. Ma è questa povertà che le nostre risposte a quelle che ci siamo date non bastano più. E allora riconoscerlo noi cristiani insieme a quelli che le risposte non ce l'hanno. E cercare insieme, non so se può essere, semplicemente adesso ascoltando le cose che
puoi dire. Sì, perché cioè, alla fine più che la risposta autentica conta la domanda autentica. Ho sempre in mente, non posso dimenticarla. Gruppo di catechismo di ragazzi che avevo fatto la catechismo quell'anno, quindi 11 anni così, un macello, uno che saltava, l'altro che rideva, e la catechista, allora ragazzi fermi, silenzio, vedete, non so se qualcuno di voi ha fatto il catechismo, piano adesso su, no? La risurrezione di Gesù, allora, no, dai fermo tu, adesso diciamo, va bene, io ero andato 5 minuti e poi avevo un'altra cosa, ma di solito cercavo di passare più o meno in tutti i gruppi qualche minuto da salutare così, perché finché una ragazzina dice, perché il catechista fa, no, perché Gesù è risorto, perché tutti risorgeremo, e una ragazzina dice, ma anche un bambino di 3 anni risorge. Silenzio, è di tomba, perché questa ragazzina qui aveva perso il fratellino che era morto di leucemia a 3 anni. Allora silenzio di tomba, tutti guardano la catechista, la quale cosa fa? Guarda il parroco.
Ripassati,
cioè, e lì mi sono proprio reso conto, la mia risposta è stata povera, non è che puoi dire sì o no, cioè dire che questa è la mia fede, la mia speranza, no? Però non è che ho una cosa per convincere le persone, non esiste questa cosa, no? Però cioè, mi sono proprio detto, quando le domande sono vere interessano più a tutti, interessano più a tutti, non era tanto per dire. Ho avuto anche altre cose, altri così esempi, no, di queste cose, ma questo come l'ho detto perché è stato proprio un momento, no? Un attimo che ha lasciato tutti, perché capivi che era la sua domanda. E poi lasciare lasciare il tempo di cioè veramente è rispettare che ognuno faccia il suo tempo, il suo cammino, cioè noi non possiamo essere padroni del cammino di nessuno, e questo vuol dire che non possiamo metterli dentro una scatola, possiamo soltanto stare sulla soglia con loro, camminare con loro, fare le stesse domande, che abbiano 11 anni o che ne abbiano 50, e non è che cambia di tanto questa cosa.